Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, l'attualità e la musica direttamente dall'America Latina. Lo facciamo dal 1 dicembre 2005, cioè portiamo informazione qui agli ascoltatori di Radio Cooperativa dall'altra sponda dell'Atlantico, fuorché gli Stati Uniti e il Canada. E oggi faremo collegamenti che ci racconteranno di due situazioni ben diverse fra di loro. Da una parte torneremo sulla Bolivia. Mercoledì della settimana scorsa ho ricevuto questa notizia un po' sconvolgente all'inizio, che poi alla fine non si è concretizzato, ovvero questo in teoria intento di colpo di Stato contro il governo di Luis Arce da parte di chi era fino a un giorno prima il capo dell'esercito. Ho fatto due collegamenti con La Paz e abbiamo visto che qualche punto di domanda, in quanto a sì, c'è stato un vero intento di colpo di Stato oppure un autogolpe, l'abbiamo messo. L'ho messo perché ci sono diversi indizi che potrebbe trattarsi di un autogolpe e noi in questa edizione latinoamericano, 8 giorni dopo, proveremo a capire come si è svolta questa settimana, cosa è successo quei giorni e soprattutto cosa potrebbe capitare da adesso in poi in Bolivia. E questo magari mezzi informazione che non si occupano dell'America Latina, in realtà qui in Italia sono pochissimi a dire il vero, ne hanno parlato in tanti una settimana fa. Invece c'è un altro tema di cui non so quanta diffusione ha avuto questa notizia, ovvero che ci sono dei ricercatori italiani in Brasile che stanno perdendo il contributi di una vita. Immaginiamoci che qualcuno di voi decide di andare ad un altro paese per 10, 20, 30 anni, quello che è, e a un certo punto decide di tornare in Italia. Arriverà il momento della pensione. E questo momento sembra che sotto rischio, perché i contributi che si sono fatti in un altro paese non vengono riconosciuti in Italia. Questo lo dico a una decina di giorni circa dell'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in terra brasiliana per festeggiare niente meno che 150 anni di immigrazione italiana in Brasile. Conosceremo questa situazione grazie ai nostri ospiti, di perché si è arrivato a questo punto e quali sono le possibili vie di uscita per correggere questa palese ingiustizia. Sono le 19:22 minuti del 4 luglio 2024. Ieri, se fossi vivo, sarebbe stato il compleanno di Cheo Feliciano, che era un musicista portoricano, è morto 10 anni fa. Il suo nome vero era José Luis Feliciano Vega. Questo cantante ci accompagna musicalmente in questa edizione latinoamericano. Prima ho sentito El Raton, adesso invece Anacaona. Prima però di farvi sentire questa musica vi devo ricordare alcune cose, come per esempio che 120 82 301 è il conto corrente postale, che il RID bancario, che il pago elettronico e che il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Attenzione, perché in questo periodo molti di voi devono decidere a chi destinare il 5 per 1000 e quindi, lo ricordiamo sempre, si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa. Per comunicarsi con il sottoscritto latinoamericando@gmail.com, ripeto latinoamericando@gmail.com, ecco, vi ho detto che siamo partiti a fine 2005. Sapete quale puntata è questa? La numero 934. Adesso sentiamo un altro brano musicale, come dicevo, Anacaona, e quando torniamo faremo il primo dei collegamenti in diretta per aggiornarci sulla situazione in Bolivia. A fra poco!
Anacaona, vinte a ver raça cautiva. Anacaona, canto y mío, Anacaona, oí la voz de tu angustiado corazón. Tu libertad nunca llegó.
Anacaona, india de raza cautiva, Anacaona, reina de Dios primitiva.
E continuiamo, gentili ascoltatori, con questa nuova edizione di Latinoamericando. Andiamo avanti fino alle ore 20:10. Sapete come fa questa trasmissione, che si occupa dei temi di strettissima attualità, ma anche del dopo? Perché a volte di un fatto in concreto ce ne sono delle conseguenze, soprattutto se un fatto, almeno dal punto di vista politico, ha avuto una grande importanza. Mi sto riferendo alla notizia più importante la settimana scorsa in America Latina, ovvero l'intentona di colpo di Stato da parte del generale Zuniga, il giorno prima capo dell'esercito, in Bolivia contro il governo di Luis Arce. Però, come dicevo prima, ci sono tanti dubbi. Per parlare di questo, in questo momento sono contento di dare per la prima volta il benvenuto al Latinoamericando a Alberto Schiappapietra. Scusate, buonasera Alberto.
Sì. Buonasera Gustavo, un piacere.
Se il piacere è mio, grazie mille per la disponibilità. Lei è un cooperante italiano che da 21 anni che abita in Bolivia, giusto?
Esatto. Sono okay. 21 anni che vivo là.
Sicuramente sarà in grado di raccontarci un po' la situazione. Prima di tutto, partiamo dall'inizio. Dove si trovava, se non sono indiscreto, in quelle ore così convulse per la Bolivia? Come ha visto la situazione, certo, di una settimana fa?
Guardi, ero proprio a La Paz. In realtà ero a 500 metri da Plaza Murillo, che è la piazza principale della città dove è avvenuto questo tentato colpo di Stato, non saprei bene come definirlo in questo momento, perché stavo raccogliendo mia figlia dalla scuola e la scuola è proprio lì vicinissimo, quindi ero proprio nell'epicentro dell'evento e quindi insomma ho vissuto anche molto da vicino quello che stava succedendo.
Come sono arrivate le notizie? Si è avvicinato? Immagino che c'erano tanti militari, poliziotti, come era il clima che si respirava in quelle ore?
È stata una cosa stranissima, nel senso che quando io sono arrivato in zona, onestamente non ho notato nulla di strano. Diciamo che normalmente il traffico cittadino non passa per Piazza Murillo, quindi diciamo che se proprio uno non va appositamente non passa neanche per lì, diciamo. Però nei dintorni non si respirava nessun'aria strana. Quando ero lì, ovviamente è iniziato un po' il tam-tam sui telefoni delle persone, no? Per cui sono iniziati a piovere messaggi e vedendo tutto quel movimento tutti ovviamente hanno iniziato a scambiarsi informazioni. Dico, sembra che sta succedendo qualcosa in Piazza Murillo. Non era chiaro cosa stesse succedendo. Dopo pochi minuti sono iniziate le dirette, diciamo, anche da parte delle televisioni locali, per cui c'è stato un momento di colpo, all'inizio un momento di shock iniziale in cui tutti erano veramente attaccati agli schermi per cercare di capire cosa stesse succedendo. Immediatamente dopo, quando oramai anche i telegiornali, le edizioni speciali hanno iniziato a annunciare che stava succedendo qualche cosa, non era ancora chiaro cosa, in Piazza Murillo, è iniziato il panico generale. Neanche mezz'ora dopo, diciamo, dall'inizio degli eventi, tutti i bancomat della città sono stati presi letteralmente d'assalto. C'erano code di centinaia di persone che hanno anche proprio tagliato completamente la circolazione, perché non riuscivano a stare sui marciapiedi e quindi invadevano anche le strade, e immediatamente anche i supermercati sono stati presi d'assalto. Quindi è stata una reazione veramente isterica, immediata, che è durata perlomeno 3 ore, più o meno la durata poi di tutto, diciamo, di tutto l'evento.
Molti hanno detto subito che era quasi una farsa, perché non c'era una grande organizzazione. E noi davamo conto che il generale contava con il sostegno della forza aerea, che non è arrivato. E poi c'è un'organizzazione che è il CEDIV, che sta per il Centro di Documentazione e Informazione di Bolivia, che ha abbonato, ma non è l'unico, la tesi del autogolpe per colpire un nemico interno, un fuoco amico di Arce, come il caso dell'ex presidente Evo Morales. Lei che dia si è fatto?
Guardi, io coincido molto con l'analisi che ha fatto Sediba, anche perché è un'organizzazione Sediba molto rispettata e rispettabile in Bolivia, con degli analisti che tra l'altro da anni stanno facendo un seguimento ravvicinato di questa crisi interna al MAS, che oramai ha una durata che va oltre i 2 anni. Diciamo che il primo anno del nuovo governo di Arce è stato l'unico anno in cui il MAS è riuscito a mantenersi unito, dopodiché si sono creati veramente due fronti frontalmente opposti, che addirittura anche a livello parlamentare hanno assunto proprio due schieramenti radicalmente diversi, tant'è che ultimamente il governo Arce non è quasi mai più riuscito ad avere una maggioranza parlamentare, proprio perché la metà dei parlamentari è visti sempre di più vota spesso insieme all'opposizione. Quindi è una crisi politica interna al MAS che viene da parecchio tempo, che in realtà viene addirittura, a mio avviso, da ben prima del governo Arce. È una crisi che era già iniziata nel 2016, quando Evo Morales un po' decide di forzare la Costituzione per cercare la sua quarta rielezione. E in quel momento dentro il MAS iniziano a crearsi degli scricchioli tra, diciamo, la vecchia guardia, quelli che erano i fondatori del MAS, che avevano già più volte richiesto un cambio di leadership, anche perché il MAS è uno strumento politico che serve un po' da cappello istituzionale al vero strumento, che è l'Instrumento Politico per la Sovranità de los Pueblos, che è uno strumento appunto che unisce varie federazioni, organizzazioni di popoli indigeni, di campesinos e del mondo rurale. Quindi è uno strumento molto diverso, ma che si rifà anche a ideali e forme organizzative proprie dei popoli indigeni di Bolivia. E uno dei principi di questi popoli è proprio il principio della rotazione nei posti di potere. È un principio che viene applicato a tutti i livelli delle autorità, alle autorità indigene, che in Bolivia hanno un ruolo molto importante, perché Bolivia riconosce molto ha come una sorta di doppio regime di governo, cioè c'è la Costituzione e lo Stato, ma vengono riconosciute con dignità di legge anche gli usi e i costumi dei popoli.
Quindi sì, anche per i popoli originari, quanto sono? L'80% circa della popolazione a grande linea?
Allora, nell'ultimo censo credo che si aggirassero ancora oltre il 50%, perché in realtà poi ovviamente c'è tutto un discorso di urbanizzazione sempre più spinta della popolazione boliviana, e quindi questo fa sì anche che un indigeno che esce dal proprio territorio spesso nei censimenti finisca per non definirsi più indigena. Perché l'indigeno si riconosce come tale quando è nel suo territorio insieme alla sua comunità parlando la sua lingua, però comunque si rimane ancora il paese latinoamericano a maggior autodeterminazione indigena, ed è riconosce 36 popoli dentro la Costituzione, riconosce che Bolivia è un paese formato da 36 popoli, quindi insomma c'è una forte, anche culturalmente c'è una forte riconoscimento degli usi, dei costumi dei popoli indigeni. Quindi questo fatto di rimanere nel potere non è visto positivamente da una buona parte del partito, proprio perché va contro queste che erano un po' le regole base della convivenza civile dei popoli boliviani. Mm-hmm. È da lì che si rimonta questi mal di pancia interni al partito, che poi hanno portato infatti nel 2020, quando c'è stata il ritorno del MAS a fine 2019, inizio 2020, no, perdon, 2020, quando c'è stato il ritorno del governo del MAS al governo, quelli che i dirigenti del MAS hanno messo come condizione il fatto che nessuno dei ministri di Evo Morales entrasse al governo nuovo di Lucio Arce, perché volevano ci fosse un ricambio generazionale.
La domanda un po' spontanea che mi viene in mente è: perché non hanno fatto due partiti politici diversi, no? Perché non sono andati.
Questa è la cosa un po' complessa. Diciamo che il MAS in questo momento è più che un partito, cioè il MAS in questo momento praticamente copre tutto l'arco parlamentare. È una cosa un po' strana. Era già successo in Bolivia anni fa con il Movimento Nazionalista Rivoluzionario, che era un partito che a un certo momento dentro il suo stesso partito aveva delle anime di sinistra e delle anime di destra abbastanza reazionaria. Nel MAS è successa un po' la stessa cosa, perché poi il MAS da partito politico è diventato praticamente uno strumento di governo, cioè ormai era difficile a un certo momento distinguere quello che erano diciamo, i dirigenti di partito da quelli che erano i dirigenti di governo. Quindi è un partito-governo che ha al suo interno tante anime, quindi probabilmente c'è paura, diciamo, nel creare un nuovo partito c'è paura di non avere più quella base elettorale ampia che il MAS ha, perché comunque non dimentichiamoci che nelle ultime elezioni il MAS ha stravinto con 55%.
Sì, ma mi fa ricordare a quello che è successo in epoche più nere, quella dell'istoria dell'Italia, quando non era molto chiaro il confine dello Stato e un partito in particolare. Però al di là di quello, cosa possiamo dire a proposito dell'opposizione in Bolivia? Perché c'è una posizione che è molto di destra, conservatrice, sto pensando
Sì.
all'area di Santa Cruz, fra le più ricche della nazione. Sono stati sempre mano sulla mano?
Ma guardi, l'opposizione in Bolivia sì, è un'opposizione assolutamente reazionaria, devo dire molto poco influente da un punto di vista politico, diciamo parlamentare. Non esiste praticamente un'opposizione vera e propria. Esistono gruppi di opposizione economica, sicuramente gruppi di potere molto forti, gruppi che però dal 2011 fino al 2019 si sono alleati col MAS. Quando parliamo appunto ad esempio, l'associazione di tutta l'associazione, diciamo, dell'agroindustria di Santa Cruz, che sono veramente il potere economico più importante a livello privato del paese, hanno inizialmente, durante i primi anni del mandato di Evo Morales, lo hanno ostacolato e affrontato anche. Nel 2008 c'è stato quasi, si è arrivati al bordo quasi di una guerra civile in Bolivia, giustamente tra diciamo, quelli che appoggiavano il MAS, che tra l'altro appunto era il governo per la prima volta, anche lì con un voto popolare molto massivo, e questi poteri economici che non si rassegnavano al fatto di non avere più il controllo politico del paese. Dopodiché nel 2008 avvengono degli scontri, ci sono anche dei morti, in particolare nella regione del Pando, che è una regione amazzonica, c'è stato proprio un massacro di una colonna di indigeni che stava marciando per protesta, e a radice di quello, diciamo, si arriva quasi al bordo della guerra civile, dopodiché, le pressioni internazionali da un lato e anche l'appoggio popolare che riceve in quel momento Evo Morales fanno sì che diciamo, questa destra, radicale si ritira dalla palestra politica e di fatto Evo Morales, grazie a quello, riesce poi a far approvare la nuova Costituzione. E da quel momento lì in poi però avviene una cosa che non è stata appunto casuale, cioè a un certo punto si è siglata un'alleanza tra il MAS, il partito appunto di Evo Morales, e la Juventud Cruceñista, che era un vero e proprio braccio armato di questi movimenti indipendentisti dell'Oriente, appunto finanziate da questi gruppi economici, e di fatto la Juventud di Santa Cruz entra a far parte diciamo, dei gruppi giovanili del MAS. Quindi c'è un'alleanza politica tra il MAS e i poteri dell'Oriente. E dietro quello, la regia dietro quello era il vicepresidente Álvaro García Linera, che tra l'altro anche pubblicamente ha detto: se un nemico non lo puoi sconfiggere, devi allearti con lui e mettertelo in casa.
Sì,
Quindi c'è stata
molto
proprio una
chiaro.
strategia di alleanza.
La figura di Luis Fernando Camacho, che è stato,
Sì.
lo ricordo, fermato nell'anno 2019, uno dei principali oppositori, che fine ha fatto? E che ruolo ha
Camacho in
oggi?
questo momento, in teoria, allora Camacho in questo momento è in carcere. Sono due persone che sono, diciamo, di alto profilo politico che sono in carcere in questo momento, che sono Luis Fernando Camacho, che è accusato di essere appunto un po' l'ideatore, cioè la mente dietro gli eventi del novembre del 2019. Eventi che il MAS definiscono come colpo di Stato e l'opposizione definisce invece come reazione popolare a una frode elettorale del MAS. Quindi Fernando Camacho, figlio di un impresario molto importante di Santa Cruz, in quel momento assume una leadership nella zona di Santa Cruz e di fatto sarà la persona che entrerà a Palazzo di Governo quando Evo Morales abbandona il paese, entrerà a Palazzo di Governo con una gigantesca Bibbia in mano, no? Anche lì la simbologia dietro tutti questi atti, e di fatto sarà una sorta di ministro ombra nel governo di Áñez, nel senso che non si mette in prima persona, ma fa mettere delle persone di sua fiducia in posti molto importanti del governo. E la seconda persona è Janine Agnes, che appunto è la ex senatrice che, dopo l'uscita di Evo Morales, assume la presidenza, anche se lì poi ci sono state molte discussioni sul fatto che avesse o no il diritto di succedergli in quel modo. Quindi queste sono le due persone che sono in carcere in questo momento. Camacho, pur essendo in carcere, fino a pochi mesi fa era comunque anche il governatore di Santa Cruz. Quindi ha governato per più di 2 anni dal carcere, fino a che pochi mesi fa il Tribunale Costituzionale ha detto che non poteva più governare dal carcere, che doveva essere eletto, nominato un nuovo governatore e che doveva assumere il suo vice governatore.
Senza avere la sfera di cristallo, però, cosa potrebbe succedere da oggi in poi nella politica boliviana dopo i fatti di mercoledì della settimana scorsa? Potrebbe cambiare qualcosa oppure è stato 3 ore di intento di colpo e tutto è rimasto come prima?
Guarda. È una cosa stranissima. Io appunto sono dovuto uscire dal paese per motivi di lavoro il giorno dopo e quindi insomma non ho avuto io un'esperienza diretta, ma ho potuto parlare con la mia famiglia, con varie persone, e la cosa strana in questo momento, la cosa stranissima è che apparentemente in Bolivia è come se non fosse successo nulla, come se fosse stato appunto un evento molto puntuale. In realtà è stato un evento che intanto ha dimostrato il livello di preoccupazione che la popolazione ha. Cioè, questa reazione isterica ai pochissimi minuti dall'evento ha dimostrato che c'è in questo momento un livello di stress molto alto della popolazione, perché il paese in realtà è già un paio d'anni che vive in una crisi economica piuttosto importante, e da circa un anno e mezzo, per esempio, è impossibile in Bolivia riuscire a trovare materialmente dei dollari. Cosa implica per un paese come Bolivia non poter accedere e non avere dollari? Implica che lo stesso Stato in questo momento ha dei seri problemi a importare merci. Iniziano a esserci sempre più spesso mancanza di combustibili, perché il governo non ha l'effettivo in dollari per poter acquisire questi combustibili, tant'è che Arce è dovuto andare un mese fa, ha fatto una visita in Russia e ha praticamente ottenuto da Putin la promessa di ricevere un certo numero di navi cariche di diesel per poter alimentare tutto il sistema di trasporto boliviano. Mancano spesso prodotti di importazione, e diciamo, tutte anche le imprese private che si occupano di import-export stanno avendo seri problemi, perché devono andare a reperire i dollari sul mercato nero. E sul mercato nero in questo momento il dollaro ha un valore che è circa la metà circa la metà in più rispetto a quello che è invece il valore ufficiale del boliviano. Quindi si sta iniziando a prospettare uno scenario molto simile a quello dell'Argentina degli ultimi 2 anni. Quindi insomma esiste anche un po' una preoccupazione molto forte della gente, che sta iniziando a ritirare tutti i propri risparmi dalla banca e che cerca in tutti i modi di poter ottenere in qualche modo della valuta straniera per avere dei beni, diciamo, di rifugio, perché temono una svalutazione del boliviano.
Anche in Argentina c'è tanta difficoltà di accedere alla moneta straniera. Prego.
Esatto. Però diciamo che il problema cos'è? Che giustamente il MAS è stato molto apprezzato ed è stato molto ha continuato ad avere un forte appoggio, perché ha garantito per 15 anni una stabilità economica che Bolivia non ha conosciuto per moltissimo tempo. Ed essendo stato Arce il ministro dell'economia di Evo Morales, quando è stato scelto come presidente, è stato scelto proprio perché era la persona che rappresentava questo modello, questo presunto modello economico che aveva, diciamo, proposto il MAS, che aveva portato questo periodo di calma e di bonanza. Quindi, venendo meno questo aspetto dell'economia, ovviamente inizia a entrare in crisi il governo, perché ha sempre fatto di questo la sua bandiera. È un po' complicata la situazione.
No, sì, sicuramente.
L'altra cosa che mi commentavano è che anche le reazioni giustamente dei due leader del MAS in questo momento, cioè Evo Morales il giorno del presunto golpe, Evo Morales immediatamente si era schierato contro il golpe, e chiedendo ai movimenti sociali di base di andare a difendere la democrazia.
Di scendere in piazza per difendere la democrazia. Perfetto, io ringrazio tantissimo Alberto Schiappapietra. Ok, scusi,
complicato.
Per il mio refuso. Ecco, cooperante internazionale che da 21 anni abita in Bolivia. Alla prossima, Alberto.
Grazie, grazie, grazie per questo spazio, no, grazie a lei.
Grazie a lei per accettare il nostro invito. Adesso, gentili ascoltatori, parleremo del Brasile o di una cosa che riguarda il Brasile, ma anche l'Italia, perché stiamo parlando dei mancati contributi dei ricercatori italiani che sono stati in Brasile tanti anni. Non senza prima fare una breve pausa musicale, sempre con Cheo Feliciano. O Vida si chiama questo brano. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa.
Oh vida, si pudiera vivir la feliz noche en que los dos pusimos nuestro amor. Mi bien, sentir que nuevamente es mío, mío tu cariño, saber que eres de mí también. Así que sí, que sí, por siempre.
Sono le 19:54 minuti, siete all'ascolto sempre di Radio Cooperativa di Latinoamericano, che dal 1° dicembre 2005 si occupa dell'altra sponda dell'Atlantico fuorché il Canada e gli Stati Uniti. Cambiamo completamente argomento, perché dalla Bolivia ci occupiamo adesso del Brasile per una questione che possiamo chiamare di ingiustizia contributiva, lo mettete fra virgolette perché è un termine inventato dal sottoscritto, che riguarda i ricercatori italiani in Brasile. E credo che un buon motivo per parlare su questo tema è che fra una decina di giorni circa il presidente Sergio Mattarella andrà in Brasile per festeggiare in niente meno che i 150 anni di emigrazione italiana in Brasile. E per parlare di questo, innanzitutto do il benvenuto e sono molto contento che abbia accettato il nostro invito l'onorevole Fabio Porta. Fabio Porta, buonasera e benvenuto al Latinoamericano.
Buonasera a voi, grazie per l'invito.
Grazie a lei per accettarlo. Fabio Porta è parlamentare del PD che rappresenta il Sud America. E anche il benvenuto alla docente che porta avanti questa bandiera, segna cinema. Il suo nome è Alessandra Vanucci. Alessandra Vanucci, buonasera a te, bentornata al Latinoamericano.
Grazie Gustavo, mi fa molto piacere di essere qui con l'onorevole Fabio Porta. Propongo questa battaglia, ma è lui che la porta avanti, a dire la verità.
Almeno dal punto di vista legislativo, sicuramente. Onorevole, ci può raccontare un po' cosa che stanno chiedendo i ricercatori, cosa si tratta questa battaglia, appunto, come diceva Alessandra?
Sì, grazie alla professoressa Vannucci, che comunque si è fatta interprete, no, di questa importante battaglia di giustizia, che io chiaramente come legislatore non ho potuto che raccogliere, perché è una richiesta, una rivendicazione che in realtà ho avanzato diverse volte in questi anni. Si tratta semplicemente di questo: tra l'Italia e il Brasile esiste un accordo importante di sicurezza sociale che prevede la possibilità per chi ha lavorato in Brasile, poi in Italia o viceversa, di poter utilizzare i propri contributi previdenziali per avere alla fine della propria carriera un'unica prestazione, o comunque per beneficiare di entrambi i periodi. Il problema è che questo accordo è limitato ai lavoratori del settore privato, esclude tutto il settore pubblico e in particolare penalizza quelle persone come la professoressa Vannucci, appunto, che lavorano nella scuola, nell'università, ossia persone che tra l'altro prestano un servizio importantissimo per la valorizzazione della cultura, della lingua, in un paese come il Brasile, dove vivono più di 30 milioni di discendenti di italiani, quindi che ha bisogno tantissimo di questa promozione culturale. Purtroppo l'accordo non è stato mai aggiornato, rinnovato, è quello che noi stiamo chiedendo, che i professori chiedono, che io sto chiedendo. Volevamo e vogliamo approfittare, nel senso buono ovviamente, della visita del Presidente della Repubblica, che non andava in Brasile da quasi un quarto di secolo, per portare a casa anche dei risultati concreti nelle relazioni bilaterali, in questo caso questo accordo che veramente dovrebbe beneficiare persone che se no rischiano di avere perduto dal punto di vista contributivo tanti anni di lavoro in Italia o in Brasile.
Alessandra Banucci, docente dell'Università Federale del Rio de Janeiro, è appena rientrata in Italia, lavora all'Università di Torino. Di quale numeri stiamo parlando? Quanti sono questi ricercatori circa che potrebbero essere danneggiati?
Grazie Gustavo, perché chiaramente sembra una rivendicazione che interessa poche persone, ma io credo che dal punto di vista diciamo anche di futuri possibili per le nuove generazioni sia una questione veramente importante. Noi siamo un'associazione di 110 ricercatori che hanno lavorato, italiani che hanno lavorato o lavorano in Brasile e che in un qualche momento possono, come dire, essere stati attratti dopo che sono andati, appunto perché in Brasile c'è stato e c'è una certa emigrazione intellettuale, una fuga dei cervelli verso il Brasile dovuta alle possibilità che un ricercatore ha, che un professore ha, che forse sono possibilità diciamo più aperte, più disponibili di quelle che un ricercatore può avere in Italia. Ad un certo punto ovviamente c'è anche il desiderio di rientrare ed esiste tutto un movimento politico, culturale apparentemente appoggiato no? Sia dai governi precedenti che da questo governo per il cosiddetto rientro dei cervelli. Ecco, io sono un po' una fortunata, sfortunata, che dopo 14 anni di Brasile sono rientrata all'Università Italiana diciamo godo di questa posizione del rientro dei cervelli. Però ecco, la domanda è questa: se io perdo tutti i contributi fatti nei 14 anni di lavoro in Brasile, e tutto questo movimento poi ha avuto un senso? Cioè in qualche modo mi domando se, se non si tutelano, se grazie a causa di un accordo che è diventato ormai obsoleto, se non si tutelano in maniera adeguata i diritti e gli interessi dei lavoratori che ad un certo punto della loro carriera, magari avvicinandosi alla pensione, vogliono rientrare in Italia, questo secondo me contraddice completamente tutta l'idea diciamo sia dello scambio interculturale e interuniversitario tra i due paesi, sia soprattutto della convenienza del rientro.
Onorevole Porta, c'è l'operaio che in questo momento sta tornando a casa sua in macchina, che ci sta ascoltando. Dovrebbe interessarsi anche lui di questa questione? E se sì, perché?
Sì, perché oggi la mobilità dei lavoratori è un problema che riguarda tutti. Guardate, noi pensiamo alla emigrazione come qualcosa del passato, no? Parlavo dei 30 milioni di discendenti di italiani, stiamo commemorando i 150 anni, quindi c'è una grande storia, ma forse pochi sanno che lo scorso anno l'Italia ha avuto più persone che sono andate a cercare lavoro all'estero di quanti stranieri sono arrivati nel nostro paese. Cosa voglio dire? Che quando si parla di mobilità, di attrazione dei cervelli, diceva la professoressa, di attrazione anche di giovani generazioni in Italia, ma anche di sostegno a quelle persone che vanno a cercare lavoro all'estero, bisogna pensare anche che queste persone un giorno avranno diritto a una pensione, a un trattamento previdenziale e non tutti si rendono conto che ci sono paesi addirittura in cui non esistono questi accordi per il riconoscimento reciproco dei contributi. Paesi come il Brasile che lo riconoscono ad alcuni e non a tutti. Ossia stiamo parlando di milioni di persone, perché poi la mobilità, l'anno scorso sono uscite 300.000 persone dall'Italia, quindi moltiplichiamo questo per 10, per 20 anni, per 30 anni, pensiamo anche a chi viene in Italia, perché noi abbiamo comunque tanti peruviani, brasiliani, boliviani, insomma, che vengono, e rendiamoci conto che queste persone saranno discriminate, perché a differenza di chi ha un'intera vita lavorativa in Italia, o al contrario in Brasile, se ha lavorato sempre in Brasile, chi si è mosso magari andando incontro a sacrifici, magari affrontando anche delle difficoltà, magari aiutando anche le loro famiglie proprio grazie a questo lavoro all'estero, avrà una penalità. Non è giusto, è importante che i governi si attivino in tal senso e che non considerano questa cosa come una cosa che riguarda poche persone, perché non lo è.
Onorevole Fabio Porta, ci può raccontare un po' lo stato dell'arte di questa idea che lei ha presentato al Parlamento? A che punto siamo?
No, siamo al punto che mancherebbe davvero, davvero poco. Guardate, io ieri pomeriggio...
No, ma sono curioso anche di sapere la risposta dei suoi colleghi, no? Degli altri parlamentari. Prego.
Sì, sì, vi dico una notizia di 24 ore fa. Il governo era nella Commissione Affari Esteri, della quale faccio parte, e ha portato un documento importante che riguardava un accordo tra Italia e Albania per la garanzia della sicurezza sociale e che comprende anche i lavoratori del settore pubblico, quindi anche gli insegnanti. Io ho chiesto al governo, benissimo, facciamo questo accordo con l'Albania, è un accordo tra l'altro di pochi anni fa che noi dobbiamo ratificare, perché gli accordi vengono fatti tra i governi, voglio chiarire, il Parlamento ratifica, cioè dà la legittimità piena a questi accordi. Dico, ma perché con l'Albania abbiamo fatto un accordo in 2 anni e con il Brasile noi sono 50 anni che non adeguiamo quell'accordo? Ma ci sono anche altri esempi, c'è il Cile, un paese importantissimo con il quale l'Italia ha un accordo che è stato ratificato dal governo e dal Parlamento cileno nell'87, il Parlamento italiano in tutti questi anni non è riuscito a ratificarlo. Quindi la risposta qual è? Qual è stata del governo? Sì, c'è interesse, c'è disponibilità, cercheremo di andare avanti su questa strada. Io ho ricordato che ci sarà la visita del presidente Mattarella, perché sarebbe veramente di cattivo gusto che quando va un presidente della Repubblica si va per stringere delle mani e dietro quella stretta di mano ci sono degli accordi, ci sono degli impegni concreti. Ecco. Vorrei che veramente questa volta dessero ascolto alla nostra richiesta e non soltanto a parole. L'impegno e la disponibilità ci è stata manifestata, speriamo che adesso anche tramite il lavoro che state facendo con i mezzi di informazione si riesca a sensibilizzare un po' di più.
Alessandra Vannucci, voi vi siete rivolti anche al Ministero dell'Università, no? Che avete accusato di un forte deterrente alla mobilità. Ecco, qual è stata la risposta dal punto di vista ministeriale pure?
Purtroppo nulla, nulla. Non siamo, prima diciamo dell'interesse dell'onorevole Porta, io devo dire che, scusate il cupro quo, mi sono preso un sacco di porte in faccia, perché sembra che sia una cosa, come dire, a cui tutti danno il dovuto scandalo, cioè è veramente scandalizzante, perché è una misura che, non essendo adottata, no? Perché appunto si tratta di adottare un cambiamento ad una legge già esistente, cioè bisogna aggiornarla, però nello stato in cui è discrimina proprio chi va, come diceva l'onorevole Porta, ad insegnare nelle università pubbliche. Quindi riguardo, diciamo, se non all'operaio, magari alla signora di una certa età che ha dei figli che cercano di fare una carriera accademica e non riescono in Italia, e magari sembra una bellissima prospettiva quella di poter andare all'estero, però certo poi con il diritto prima o poi non solo di ricevere una pensione in ottimizzazione di tutto il lavoro svolto, ma anche eventualmente di tornare in Italia e continuare il proprio lavoro in Italia. Io credo che questo a noi tutte, che insomma, che non solo lavoriamo in giro per il mondo, ma magari siamo madri di giramondi, questo è un desiderio legittimo. In questo senso, diciamo, questo aspetto più emotivo non arriva a muovere le cose. Quindi invece, ecco, trovo che l'aspetto storico e politico sia molto più d'impatto. Cioè quello che dice appunto l'onorevole Porta, stiamo adesso, e poi tutti gli istituti italiani all'estero sono impegnati, all'estero in Brasile intendo, sono impegnati in questo momento in questa omaggio, celebrazione dell'immigrazione italiana che ha avuto anche dei risvolti tragici, però diciamo che comunque è una storia di cui l'Italia si fa molto vanto, no? Quasi come se fosse la nostra conquista dell'America. e però è del tutto incoerente al trattamento che viene dato oggi ai giovani che emigrano e che quando vanno a vedere, diciamo, sono stati un po' derubati dei loro contributi. Sì.
Onorevole Porta, prima di salutarci, siamo a pochi giorni, una decina circa, che il presidente Mattarella si rechi, come accennavamo prima, in Brasile. Qual è l'importanza di questa visita? Perché è così importante per la comunità italiana in Brasile, dopo tanti anni, come diceva prima?
Sì, è importantissima, intanto perché avviene davvero dopo 24 anni, l'ultimo capo dello Stato era stato Ciampi nel 2000, poi è importante perché avviene nell'anno dei 150 anni di anniversario dell'immigrazione italiana in Brasile e perché questa immigrazione in realtà è la più grande del mondo considerando i discendenti, no? Siamo sicuramente oltre i 30 milioni di italo discendenti, quindi c'è un valore storico. Poi c'è anche un valore molto, molto concreto, Italia e Brasile sono paesi con un grandissimo rapporto di complementarietà anche da un punto di vista commerciale, il Brasile è un paese di 220 milioni di persone, il più grosso paese del Sud America, tutte le grandi aziende italiane, dall'Enel alla Tim, alla Fiat, sono presenti in Brasile, quindi è un momento anche di rilanciare accordi commerciali, per quello noi vorremmo che dentro questo rilancio ci sia la parte commerciale, ci sia la parte politica, ma ci sia anche quella che riguarda i diritti dei lavoratori. Quindi una visita importante dalla quale ci aspettiamo molto e speriamo che sia anche l'occasione per riprendere e chissà risolvere questa questione.
Perfetto, io ringrazio tantissimo il deputato della Repubblica Italiana Fabio Porta, grazie mille.
Grazie a voi.
E ringrazio anche Alessandra Vanucci, avrei lasciato il cuore immagino in Brasile dopo tanti anni che abitavi là, giusto?
Sì, certo, 24, insomma, ma mio figlio è nato in Brasile, ha una storia di vita praticamente, come dire, condivisa tra due paesi, l'unica cosa che è tutta un'addizione, l'unica cosa che è una sottrazione è questo problema anche di cui appunto ringrazio l'onorevole Porta di occuparsi, perché per me, così come per molte altre persone, è veramente importantissimo.
Grazie mille Alessandra,
grazie
Manucci.
A te, grazie.
Un saluto. Adesso, gentili ascoltatori, sapete che ore sono? Le 20:11, quindi quale musica dobbiamo ascoltare?
Toda una vida.
Esattamente, Toda una vida, nella versione di Pedro Guerra, perché dobbiamo concludere con questa puntata di Latinoamericando, la numero 934.
Toda una vida.
Ma voi mi raccomando continuate l'ascolto della cooperativa perché sentiremo musica e dopodiché ci saranno le repliche della giornata odierna di tutte le trasmissioni che hanno sentito oggi. Sentiremo musica, repliche, trasmissioni, tutto quanto, ma c'è una cosa che non sentiremo, ovvero pubblicità. Perché? Perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, abbiamo anche il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Attenzione con questo ultimo metodo perché siamo in un periodo in cui dovete scegliere il 5 per 1000, quindi si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa. Scrivetemi per insultarvi, no, prego di no, per dire qualcosa che vi è piaciuto di più, che vi è piaciuto di meno, sempre siamo aperti a consigli, critiche, quello che volete a latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com. Continuate all'ascolto di Radio Cooperativa da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.
No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero juntos.